Vorrei lasciare circa un'ora per il dialogo e quindi durerò una ventina di minuti in questa ripresa, perché penso che ci possano essere tante integrazioni e tante domande eventualmente. Con queste due ripercussioni della teoria dell'innesto, del superamento del sostituzionismo, una su Cristo e l'altra sulla Chiesa. Su Cristo il punto è proprio il fatto che la riscoperta dell'ebraicità di Gesù da una quarantina d'anni ha portato nella teologia cristiana a fornire una visione molto più, possiamo dire, incarnata della persona di Gesù e anche a trovare dei motivi ulteriori di contatto e di apprezzamento del mondo ebraico, non solo diciamo l'Antico Testamento, ma proprio anche le tradizioni contemporanee a Gesù, le scuole, i partiti religiosi, farisei, sadducei. Questa ricostruzione dell'ebraicità di Gesù è stata proprio una immersione della figura del Cristo nella tradizione del proprio popolo e ha permesso anche di capire meglio alcune scelte di Gesù, per esempio la stessa scelta dei dodici, il fatto che Gesù abbia voluto la Chiesa non come alternativa a Israele, ma come compimento dell'Israele degli ultimi tempi. Il fatto che Gesù si sia sentito mandato soprattutto e in primo luogo alla casa di Israele, che Gesù non abbia mai rinnegato, anzi abbia sempre affermato la sua appartenenza al popolo ebraico, prendendo le distanze, certo, da alcune interpretazioni, alcune scuole, alcune prassi che a suo parere non rispecchiavano il senso autentico della Torah. Il cambio di paradigma, questa terza ricerca, questa terza fase della ricerca, è interessante perché, richiamando un po' più dettagliatamente quello che ho accennato prima, la ricerca sul cosiddetto Gesù storico è iniziata di fatto alla fine dell'Ottocento. C'era già stato prima, sappiamo, nel Settecento un interesse, ma non c'erano ancora gli strumenti precisi del metodo storico. Un interesse illuminista, se uno legge la vita di Gesù di Hegel, ecco, vede per esempio come all'inizio dell'Ottocento, senza però una strumentazione vera e propria di indagine sui Vangeli, un grande filosofo come Hegel poteva parlare di Gesù. Per Hegel Gesù aveva illuminato la coscienza degli uomini, aveva richiamato i valori della ragione universale. Quando Hegel fa parlare Gesù, lo fa parlare come Hegel, naturalmente. Gesù era il grande disegno illuminista, quello di presentare un Gesù come rivelatore supremo delle verità razionali. Ma quando il metodo storico critico attraverso le sue varie componenti venne messo insieme, prima per l'Antico e poi per il Nuovo Testamento, allora cominciò ad emergere una visione di Gesù che inizialmente fu omogenea all'illuminismo. Uno potrebbe prendere, ci sono vari testi, ma Harnack secondo me è tra i più significativi, che proprio nell'anno 1900 pubblica le sue 16 lezioni sull'essenza del cristianesimo, dove fornisce alcuni criteri per esaminare la storicità di Gesù e dei Vangeli, ma sono criteri che, pur avvalendosi ormai di una metodologia storica approfondita, sono chiaramente funzionali a far emergere un Gesù molto diverso da quello che lui chiama il Cristo ecclesiastico o dogmatico. L'interesse di Harnack, aspetta, che è un grande storico protestante, è proprio quello di far emergere Gesù in contrasto col dogma. Quindi Gesù che non ha niente di divino, lui elimina i miracoli, li ritiene delle invenzioni, riassume il messaggio di Gesù in queste due espressioni, Dio e l'anima, l'anima e il suo Dio. Un po' individualista, no? Dice che il regno di Dio, quando Gesù predicava il regno di Dio, qui dice giusto che il centro della predicazione di Gesù è il regno, intendeva però questo rapporto che c'è già ora tra l'uomo e Dio, intendeva una sorta di affermazione della dignità dell'uomo. Ad Harnack reagirono in tanti, anche protestanti, per esempio Weiss, che scrive sia prima che dopo, dice che al contrario il messaggio di Gesù è tutto escatologico, è tutto portato al dopo, e di solito viene richiamato come pietra tombale di questa prima fase della ricerca su Gesù il libro di Schweitzer, che ha una prima edizione nel 1906, una seconda nel 13, Storia della ricerca di Gesù, su Gesù, un librone di 600 pagine che recensisce quasi tutto quello che è uscito e alla fine dice che ognuno si è fatto un Gesù a propria immagine. Dice che praticamente fa vedere come ciascun autore proietta su Gesù, analizzando il Vangelo col metodo storico critico, la propria idea di Gesù e la ritrova nel Vangelo. In realtà anche Schweitzer cede a questa tentazione, perché anche lui dà un'immagine del Gesù storico, profeta escatologico, che pensava che il regno di Dio sarebbe venuto in prossimità o in coincidenza con la sua morte, che invece poi viene illuso, eccetera. Poi Schweitzer, sapete, era un grande pianista e anche andò in missione come medico, quindi dopo cambiò un po'. Anche in seguito a questi studi sulla storicità di Gesù, lui rimase piuttosto deluso da come di Gesù si poteva dire tutto il contrario di tutto. Ci fu poi una fase di silenzio sulla storicità di Gesù che corrisponde dal punto di vista esegetico al nome di Bultmann e dal punto di vista dogmatico al nome di Barth, che sempre dentro la tradizione del mondo protestante erano convinti che la indagine sulla storicità di Gesù e dei Vangeli non apportasse nulla al dogma e quindi che fosse proprio inutile. Bultmann in realtà era molto attrezzato anche per condurre questa indagine, ogni tanto dà qualche saggio, ma dice che non produce nulla, perché il cristianesimo è nato con il kerigma pasquale, non prima, è dall'annuncio che Gesù è risorto, che però per Bultmann e anche per Barth non significa, almeno per il primo Barth, che Gesù effettivamente sia risorto nel suo corpo, ma è un'affermazione che significa che Dio vuole rimettere in moto la storia, che Dio dà sempre la possibilità di risorgere, è l'interpretazione esistenziale del cristianesimo, che probabilmente rappresenta l'incapsulamento del cristianesimo dentro una precisa filosofia, cioè l'unica possibilità di rapportarsi a Dio è dell'io con Dio, della fiducia che Dio può dare in questa vita, del perdono dei peccati, ma non c'è una prospettiva oltre. Questo silenzio durò una trentina d'anni, possiamo dire tra le due guerre, e fu rotto da un discepolo di Bultmann, Kesemann, e poi da un altro discepolo, Bornkamm, che scrissero a partire dal 53, dei saggi sul Gesù storico, rovesciando le tesi del loro maestro, dicendo cioè che è possibile, proprio con i metodi che l'esegesi aveva messo a punto, soprattutto la storia delle forme, la storia della redazione, ricostruire degli elementi precisi attraverso dei criteri. Ne davano in particolare due, uno indiscusso, cioè l'analisi delle fonti, la pluralità delle fonti, la loro credibilità, dicendo che se un detto di Gesù o un fatto, un miracolo è attestato da più fonti indipendenti tra loro, ha una maggiore probabilità di essere autentico, cioè di essere veramente accaduto così. L'altro criterio invece è un po' discutibile, cioè è autentico ciò che Gesù dice in discontinuità con la tradizione ebraica, è il criterio della discontinuità. Discutibile perché certamente da una parte si capisce, se Gesù dice qualcosa di nuovo, evidentemente non lo prende dalla tradizione ebraica, è suo. Dall'altra parte però molto discutibile perché Gesù non avrà detto solo cose nuove. Se Gesù era ebreo avrà anche accettato, almeno in parte, la tradizione ebraica. E infatti la terza fase mette in discussione questo secondo criterio, dicendo perché dobbiamo considerare riferito al Gesù storico, io uso questo termine che non mi piace per niente, ma lo uso proprio nel senso della ricerca, no? Solamente ai comportamenti e ai detti di Gesù che contraddicono la tradizione ebraica. Se Gesù era ebreo, e oltretutto già dall'inizio del Vangelo di Matteo, in testi che non c'è motivo per contestare, Gesù stesso dice che non è venuto per abolire, ma per portare a compimento, evidentemente ha fatto sua la tradizione ebraica. Certo c'è la novità, c'è la messianicità di Gesù, che è per noi cristiani il vero punto nuovo. Ma questa novità non avviene cancellando ciò che c'era prima, avviene compiendolo. Questo concetto di pleroma, di compimento, plerosai, questo termine che vuol dire dare senso, io lo tradurrei quasi dare un cuore, perché la legge, le 613 regole, o le 603 più le 10 parole, senza Gesù hanno un significato, hanno mandato e mandano avanti la tradizione di un popolo, ma sembra che manchi un senso che le unisca, un cuore. Che cosa ha portato questa terza fase al nostro tema? Io credo che si possa dire che ci sta portando a superare un'espressione che prima veniva usata. Si diceva fino a una trentina d'anni fa che la fede di Gesù ci unisce, la fede su Gesù ci divide, per dire che Gesù ebreo ha una fede che ci unisce agli ebrei. Lui andava nella sinagoga, andava al tempio, affermava la legge di Mosè, certo con delle novità, con delle correzioni, o meglio recuperandone il senso originario, però la fede su Gesù, noi cristiani diciamo che è risorto, che è il figlio di Dio, che è il Messia, ci divide. In realtà oggi possiamo dire che anche la fede su Gesù non ci divide del tutto, cioè trova dei motivi di unione, perché noi cristiani abbiamo recuperato attraverso l'ebraicità di Gesù la sua dimensione messianica, che in buona parte è conforme alle attese ebraiche. Gli ebrei non la identificano con Gesù, però è anche vero che noi aspettiamo il ritorno del Signore, la seconda venuta la chiamavano, no? i padri o la venuta in coincidenza alla fine dei tempi. Quindi il dialogo con gli ebrei e la riscoperta dell'ebraicità di Gesù ci ha anche aiutato a approfondire questa tensione scatologica. Senza questa tensione c'è il rischio di identificare la Chiesa con il regno di Dio già presente sulla terra, come si diceva magari prima del Vaticano II, si tendeva a dire, no, la Chiesa è il regno di Dio già presente, è il regno di Dio realizzato. Una venatura escatologica ci fa capire che è vero, il Cristo è il Messia che è già venuto, ma non ha ancora realizzato pienamente il regno, siamo anche noi in attesa. Quindi abbiamo recuperato nel dialogo con gli ebrei questa tensione verso la venuta piena del Messia. L'altro, sarò molto più breve sull'altro aspetto perché un po' l'ho già detto, l'altra ripercussione è quella ecclesiologica. Credo che ormai dobbiamo rinunciare a pensare alla Chiesa come il vero Israele, quasi che l'altro fosse falso, e piuttosto pensare alla Chiesa come il popolo di Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento, come ci dice Giovanni Paolo II, come ci dicono i sussidi, sottolineando che la Chiesa è fatta di entrambi. Non possiamo contrapporre la Chiesa a Israele come se fossero due entità diverse, ma scrutando il proprio mistero, cioè c'è, se volete usare la teoria degli insiemi, sono due insiemi che si intersecano. Per cui non si deve parlare tanto di dialogo tra Chiesa e Israele, ma semmai di dialogo tra il popolo di Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento e il popolo di Dio dell'Antico che è rimasto fedele o ancorato all'Antico. Qual è il senso della perduranza di Israele? E qui che c'è un aiuto reciproco, perché oggi nel dialogo ebraico-cristiano gli ebrei più disponibili a questo dialogo dicono che il cristianesimo arricchisce l'ebraismo perché fa conoscere la Torah a tutto il mondo. Questo universalismo che il cristianesimo ha e l'ebraismo non ha, alcuni ebrei oggi lo riconoscono come un dato arricchente per loro stessi, perché c'è la possibilità appunto di trasmettere la Torah a tutti, e secondo poi la tradizione ebraica, che voi conoscete molto meglio di me, dei comandamenti a Noè o comandamenti noachici, che sono praticamente quelli della seconda tavola della legge, questa estensione della Torah a tutti i popoli estende anche la salvezza, perché gli ebrei si salvano attraverso i comandamenti a Mosè, ma le genti si salvano attraverso i comandamenti a Noè. Allora il cristianesimo ha questa caratteristica di portare a tutti la legge. Per noi, come Chiesa, che funzione ha invece il dialogo? A noi ricorda che siamo un popolo aperto alle genti, che siamo un popolo in tensione verso un messianismo compiuto, che non siamo un popolo già arrivato, che la pienezza è Cristo, ma Cristo deve, come dicevo prima, svolgere ancora il suo mistero che coinvolge tutti i popoli, e quindi anche noi siamo in cammino. Quello che il grande teologo von Balthasar chiamava lo scisma nel cuore stesso dell'essere della Chiesa, è uno scisma prezioso, come diceva lui, perché ci fa capire che noi dobbiamo mantenere la tensione verso il regno. C'è una presenza perdurante, continua di un popolo che ci ricorda che dobbiamo, che siamo in attesa della pienezza. In questo senso, tutto insieme è un popolo messianico. Lumen Gentium 9 parlava di un popolo messianico in riferimento alla sola Chiesa. Ma si può estendere a Israele, cioè un popolo che è fatto come un'ellissi, che ha due fuochi. Il fuoco principale è Cristo, che è il Messia, è già venuto, ma c'è anche il fuoco secondario, non so come si chiami, che ci ricorda che deve ancora arrivare la pienezza. Io non so se è possibile, probabilmente è possibile andare oltre nel dialogo ebraico-cristiano senza che gli ebrei diventino cristiani e i cristiani diventino ebrei, ma credo che questo sia già una serie di passi importanti: riconoscere che l'altro aiuta me, mi aiuta a mantenere aperti alcuni elementi che appartengono anche alla mia tradizione, ma che senza l'altro rischierei di sottovalutare. Adesso direi che abbiamo un'ora proprio, per poter parlare un po' tra di noi.